Pandora avrebbe voluto dimenticarsi. Il dono di Zeus. Ma i suoi occhi non sapevano come fare. Le mani con una carezza l'aprirono. Si rovesciò senza salvezza. Quasi. Bentrovati, Fox. Questo è il vaso di Pandora. Io sono la solita Barbara Favaro e mi appresto a vestire i panni di Pandora per la terza puntata della terza stagione e così far uscire per voi dal nostro vaso una storia delicata e toccante. L'autore è Erich Emanuel Schmidt e il romanzo si intitola Oscar e la Dama in Rosa. A far vivere Oscar e la Dama in Rosa sarà Gianluigi Bergognini, voce che conoscete bene, ne sono sicura, perché qui nel vaso trovate altre puntate con il protagonista. E nel finale ci sarà una sorpresa, comparirà Silvia Visini, che vestirà i panni della Dama in Rosa. Detto questo, prima di farvi entrare in questa nuova storia, devo però darvi qualche informazione, senza svelarvi troppo, promesso. Erich Emanuel Schmidt è un drammaturgo e scrittore francese, naturalizzato belga, ci tiene a farlo sapere. Le sue pièce teatrali sono tra le più rappresentate sui palcoscenici di tutta Europa. Posso citare Il Visitatore, che nel 1993 ha vinto 3 premi Molière, Il Libertino, che è diventato anche film, con Vincent Perez, Fanny Ardant e Michel Serrault, e poi Monsieur Ibrahim, I Fiori del Corano, del 2003, trasformato in film con Omar Sharif, Pierre Boulanger e Isabelle Jani. E perché no, Lezione di Felicità, dico anche questo, diretto dallo stesso Schmidt. Insomma, stiamo parlando di un autore di grande talento, e questa storia che abbiamo scelto di presentarvi ne è la dimostrazione. Si tratta di Oscar e la Dama in Rosa ed è un romanzo breve pubblicato nel 2002. Fa parte della trilogia del ciclo dell'invisibile dedicato alle tre grandi religioni monoteiste: cristianesimo, ebraismo e islam. La storia di Oscar è piuttosto delicata e dolorosa. Molto difficile da scrivere perché cadere nel patetico è questione di un istante. Schmidt riesce ad evitare pericolose scivolate e a trasportarci dolcemente pagina dopo pagina. Ci racconta degli ultimi giorni di vita di Oscar, che è un bambino malato di leucemia, e lo fa danzando con personaggi e vicende, rivolgendosi direttamente a Dio attraverso le lettere che Oscar gli scrive sotto suggerimento di Nonna Rosa, che è una volontaria dell'ospedale dove Oscar è ricoverato per tentare di salvargli la vita. Oscar sa esattamente la gravità della sua situazione e vorrebbe poter parlare con i suoi genitori, con i suoi dottori, insomma con gli adulti, perché chiede a loro di aiutarlo a trovare risposte importanti sulla vita, sulla morte e sul dolore. Nessuno si rende conto di quanto Oscar abbia bisogno di vicinanza, soltanto Nonna Rosa. Lei gli indica una via per crearsi la vita che vorrebbe e lui decide di fidarsi e di percorrerla. Il gioco consiste in questo: vivere 10 anni in un giorno. Oscar ha 10 anni, il giorno dopo però ne ha 20 e quello dopo ancora ne ha 30 e così via, fino ad arrivare a 110 anni. Vive una vita in un solo respiro, dalla giovinezza alla vecchiaia. Con l'avanzare dell'età inizia a capire quegli adulti che sembrano lontani, ma che stanno soltanto cercando un modo per reagire a un dolore che non vogliono accettare. Oscar comprende e accetta, più in fretta di tutti, meglio di tutti. Gianluigi Bergognini non vi leggerà tutto il libro, anche se si tratta di un romanzo breve, 90 pagine sono pur sempre una lunghezza notevole, ma ha scelto le parti più importanti così da potervi dare soddisfazione. A me non resta che lasciare a lui la scena e augurarvi buon ascolto. A dopo, Fox.
Caro Dio, mi chiamo Oscar, ho 10 anni, ho appiccicato il fuoco al gatto, al cane, alla casa. Credo persino di aver arrostito i pesci rossi. Ed è la prima lettera che ti mando perché finora, a causa dei miei studi, non ho avuto tempo. Ti avverto subito, detesto scrivere. Bisogna davvero che ci sia obbligato, perché scrivere è soltanto una bugia che abbellisce la realtà. Una cosa da adulti. La prova? Per esempio, Prendi l'inizio della mia lettera. Mi chiamo Oscar, ho 10 anni, ho appiccicato il fuoco al gatto, al cane, alla casa, credo persino di aver arrostito i pesci rossi. Ed è la prima lettera che ti mando perché finora, a causa dei miei studi, non ho avuto tempo. Avrei potuto esordire dicendo: mi chiamano Testa d'Uovo, dimostro 7 anni. Vivo all'ospedale a causa del cancro. E non ti ho mai rivolto la parola perché non credo nemmeno che tu esista. Ma se ti scrivo una roba del genere, fa un brutto effetto e ti interesseresti meno a me. Ed io ho bisogno che ti interessi. Inoltre mi farebbe comodo che tu avessi il tempo di farmi 2 o 3 piaceri. Ti spiego. L'ospedale è un posto strasimpatico, con un sacco di adulti di buon umore che parlano forte, con un mucchio di giocattoli, di signori in rosa che vogliono divertirsi con i bambini, con amichetti sempre disponibili come bacon, Einstein o popcorn, insomma. L'ospedale è molto gradevole se sei un malato gradito. Io non faccio più piacere. Da quando sono stato sottoposto al trapianto di midollo osseo, sento proprio che non faccio più piacere. Quando il dottor Dusseldorf mi visita la mattina, lo fa di malavoglia, lo deludo. Mi guarda senza dire nulla, come se avessi commesso un errore. Eppure ho affrontato con l'impegno l'operazione. Sono stato bravo, mi sono lasciato addormentare, ho avuto male senza gridare, ho preso tutte le medicine. Certi giorni ho voglia di insultarlo, di dirgli che è stato forse lui, il dottor Dusseldorf, con le sue sopracciglia nere, a sbagliarla l'operazione. Ma ho un'aria talmente infelice che gli insulti mi restano in gola. Più il dottor Dusseldorf tace col suo sguardo sconsolato, più mi sento colpevole. Ho capito che sono diventato un cattivo malato, un malato che impedisce di credere che la medicina sia straordinaria. Il pensiero di un medico è contagioso. Adesso tutto il piano, le infermiere, gli interni, le donne delle pulizie mi guardano nello stesso modo. Hanno l'aria triste quando sono di buon umore. Si sforzano di ridere quando racconto una storiella. È vero, non ridono più come prima. Solo Nonna Rosa non è cambiata. Secondo me è comunque troppo vecchia per cambiare, e poi anche troppo Nonna Rosa. Nonna Rosa, non te la presento, Dio. È una tua buona amica, visto che è stata lei a dirmi di scriverti. Il problema è che sono l'unico a chiamarla Nonna Rosa, dunque devi fare uno sforzo per capire di chi parlo. Fra le signore in camice rosa che vengono da fuori a passare del tempo con i bambini malati, è la più vecchia di tutte. Quanti anni ha Nonna Rosa? Riesci a tenere a mente i numeri con 13 cifre, Oscar? Oh, lei esagera. No, qui non devono assolutamente sapere la mia età, altrimenti mi cacciano e non ci vedremo più. Perché? Sono qui di contrabbando. C'è un'età limite per essere una signora in rosa e io l'ho superata abbondantemente. È scaduta. Sì, come uno yogurt. Shh, ok, non dirò nulla. È stata davvero coraggiosa a confessarmi il suo segreto. Ma con me ha avuto fortuna. Sarò muto, anche se trovo strano, viste tutte le rughe simili a raggi di sole che attorno agli occhi, che a nessuno sia venuto il sospetto. Un'altra volta sono venuto a conoscenza di un altro suo segreto, e così sono sicuro, Dio, che potrà identificarla. Passeggiavamo nel parco dell'ospedale, e lei ha pestato una cacca. Merda! Nonna Rosa, ma che brutte parole, dice. Oh, ragazzino, lasciami in pace, parlo come voglio. Oh, Nonna Rosa, e muovi le chiappe, stiamo passeggiando, non facendo una corsa di lumache. Quando ci siamo seduti su una panchina per succhiare una caramella, gli ho chiesto: com'è che parla così male? Deformazione professionale, piccolo mio. Nel mio mestiere ero fottuta se avevo un vocabolario troppo delicato. Che mestiere faceva? Non mi crederai. Le giuro di sì. Lottatrice di catch. Non le credo. Lottatrice di catch. Mi avevano soprannominata la strangolatrice del Languedoc. Da quel momento, quando ho una botta di tristezza e Nonna Rosa è sicura che nessuna può sentirci, mi racconta sui grandi tornei. La strangolatrice del Languedoc contro la macellaia del Limousin. La sua lotta per 20 anni contro la diabolica Sinclair, un olandese che aveva delle granate al posto delle tette. E soprattutto, la vittoria della Coppa del Mondo contro Ulla Ulla, detta la cagna di Buchenwald, che non era mai stata battuta nemmeno da Cosce di Acciaio, il grande modello di Donna Rosa quando era lottatrice. I suoi combattimenti mi fanno sognare, perché immagino la mia amica sul ring come adesso, una vecchietta in camice rosa un po' traballante, intenta dare un sacco di botte a delle orchestre in costume da bagno. Ho l'impressione di essere io, divento il più forte, mi vendico. Dio, se con tutti questi indizi non indovini chi è Nonna Rosa o la strangolatrice del Languedoc, allora devi smettere di essere Dio e andare in pensione. Sono stato chiaro? Torno ai fatti miei. Insomma, il mio trapianto ha molto deluso qui. Anche la mia chemio deludeva, ma era meno grave finché c'era la speranza del trapianto. Adesso ho l'impressione che i medici non sappiano più che cosa proporre e che mi considerano un caso pietoso. Il dottor Dusseldorf, che la mamma trova così bello, anche se per me un po' forte di sopracciglia, ha l'aria sconsolata di un Babbo Natale che non abbia più regali nella sua gerla. L'atmosfera si deteriora. Ne ho parlato al mio amico Bacon. Per la verità non si chiama Bacon, ma Eve. Lo abbiamo chiamato Bacon perché gli si addice molto di più, visto che è un grande ostionato. Bacon, ho l'impressione che i medici non mi vogliano più bene. Mi deprimo. Figurati, testa d'uovo. I medici sono tosti. Progettano sempre un sacco di operazioni da farti. Io ho calcolato che me ne hanno promesse almeno 6. Forse le ispiri? Probabilmente. Ma perché non mi dicono semplicemente che morirò? Allora Bacon ha fatto come tutti in ospedale. È diventato sordo. Se dici morire in un ospedale, nessuno sente. Puoi star sicuro che ci sarà un vuoto d'aria e che si parlerà d'altro. Ho fatto la prova con tutti, tranne con Nonna Rosa. Allora stamattina ho voluto vedere se anche lei in quel momento diventava dura d'orecchi. Nonna Rosa, ho l'impressione che nessuno mi dica che morirò. Mi ha guardato. Avrebbe reagito come gli altri. Per favore, strangolatrice del Languedoc, resisti, conserva l'udito. Perché vuoi che te lo dicano se lo sai già, Oscar? Uffa, ha sentito. Ho l'impressione, Nonna Rosa, che abbiano inventato un ospedale diverso da quello che esiste veramente. Fanno come se si venisse all'ospedale solo per guarire, mentre ci si viene anche per morire. Hai ragione, Oscar. E credo che si commetta lo stesso errore per la vita. Dimentichiamo che la vita è fragile, friabile, effimera. Facciamo tutti finta di essere immortali. È fallita la mia operazione, Nonna Rosa? Nonna Rosa non ha risposto. Era il suo modo di dire di sì. Quando è stata sicura che avevo capito, si è avvicinata e mi ha chiesto, in tono supplichevole, «Non ti ho detto nulla, naturalmente, me lo giuri?» «Giuro!» Abbiamo taciuto un momentino per riflettere, un po'. «E se scrivessi addio, Oscar?» «Ah no, non lei, Nonna Rosa!» «Cosa, non io?» «Non lei! Credevo che non fosse bugiarda!» «Ma non ti dico bugie!» «E allora perché mi parla di Dio? Mi hanno già raccontato la frottola di Babbo Natale. Una volta basta. Oscar, non c'è alcun rapporto fra Dio e Babbo Natale. Sì, è la stessa cosa. Ti riempiono la testa di tutte e due. Ma immagini che io, una ex lottatrice di catch, con 160 tornei vinti su 165, di cui 43 per KO, la strangolatrice del Languedoc, possa credere per un attimo a Babbo Natale?» «No. Beh, io non credo a Babbo Natale, ma credo in Dio, ecco.» Ovviamente, detto così, cambiava tutto. «E perché dovrei scrivere a Dio? Ti sentiresti meno solo? Meno solo con qualcuno che non esiste?» «Fallo esistere.» Si è chinata verso di me. «Ogni volta che crederai in Lui, esisterà un po' di più. Se persisti, esisterà completamente. Allora ti farà del bene.» «Che cosa posso scrivergli?» «Confidagli i tuoi pensieri. I pensieri che non dici sono pensieri che pesano, che si incrostano, che ti opprimono, che ti immobilizzano, che prendono il posto delle idee nuove e che ti infettano. Diventerai una discarica di vecchi pensieri che puzzano se non parli.» «Ok. E poi a Dio puoi domandare una cosa al giorno. Attenzione, una sola. È una nullità il suo dio, nonna Rosa. Aladino aveva diritto a 3 desideri con il genio della lampada. Un desiderio al giorno è meglio di 3 in una vita, no? Ok. Allora posso ordinargli tutto? Giocattoli, caramelle, un'auto? No, Oscar. Dio non è Babbo Natale. Puoi chiedere solo cose dello spirito. Esempio? Esempio del coraggio, della pazienza, dei chiarimenti. Ok, capisco. E puoi anche, Oscar, suggerirgli dei favori per gli altri. Non esageriamo, nonna Rosa. Un desiderio al giorno me lo tengo per me. Ecco. Allora, Dio, in occasione di questa prima lettera, ti ho mostrato un po' il genere di vita che conduco qui, all'ospedale, dove adesso mi considerano come un ostacolo alla medicina, e mi piacerebbe chiederti un chiarimento. Guarirò. Rispondi di sì o di no. Non è molto complicato. Sì o no. Ti basta cancellare la menzione inutile. A domani. Baci. Oscar. Postscriptum. Non ho il tuo indirizzo. Come faccio? Caro Dio, bravo, sei fortissimo. Addirittura prima che abbia impostato la lettera mi hai dato la risposta. Ma come fai? Stamattina giocavo a scacchi con Einstein, nella sala di ricreazione, quando Popcorn è venuto ad avvertirmi. Ci sono i tuoi genitori? I miei genitori? Non è possibile, vengono solo la domenica. Ho visto l'auto, la Jeep rossa col tettuccio bianco. Non è possibile. Ho alzato le spalle e ho continuato a giocare con Einstein. Ma siccome ero preoccupato, Einstein si fregava tutti i miei pezzi e la cosa mi ha innervosito ancora di più. Se lo chiamano Einstein non è perché sia più intelligente degli altri, ma perché ha la testa molto più grossa. Sembra che dentro ci sia dell'acqua. Peccato. Se ci fosse stato del cervello avrebbe potuto fare grandi cose, Einstein. Quando ho visto che stavo per perdere, ho smesso di giocare e ho seguito Popcorn, la cui camera dà sul parcheggio. Aveva ragione, i miei genitori erano arrivati. Devo dirti, Dio, che abitiamo lontano i miei genitori ed io. Non me ne rendevo conto quando ci abitavo, ma adesso che non ci abito più, trovo che è veramente lontano. Perciò i miei genitori possono venirmi a trovare solo una volta alla settimana, la domenica, perché la domenica non lavorano, e io nemmeno. «Vedi che avevo ragione?» ha detto Popcorn. «Cosa mi dai per averti avvertito?» «Ho dei cioccolatini alle nocciole. Non hai più delle fragole e tagadà?» «No». «Ok, vada per i cioccolatini». Ovviamente non si ha diritto di dar da mangiare a Popcorn, visto che si trova qui per dimagrire. 98 kg a 9 anni, 1,10 m di altezza per 1,10 m di larghezza. Il solo indumento in cui entri completamente è una tuta sportiva americana, le cui righe sembrano avere il mal di mare. Francamente, siccome siamo convinti che non potrà mai smettere di essere grasso e ci fa pietà, tanto la fame lo tormenta, gli diamo sempre i nostri avanzi. Un cioccolatino è minuscolo rispetto a una tale massa di lardo. Se abbiamo torto, allora anche le infermiere smettano di infilargli delle supposte. Sono ritornato nella mia stanza ad aspettare i miei genitori. All'inizio non ho visto passare i minuti perché ero senza fiato. Poi mi sono reso conto che avevano avuto 15 volte il tempo di arrivare da me. A un tratto ho capito dove erano. Mi sono infilato nel corridoio e di nascosto sono sceso dalle scale. Poi ho camminato nella penombra fino allo studio del dottor Dusseldorf. Bingo! Erano là. Le voci mi arrivavano da dietro la porta. Siccome ero sfinito per la discesa, mi sono fermato alcuni secondi per rimettermi il cuore a posto. E allora tutto si è guastato. Ho sentito quello che non avrei dovuto sentire. Mia madre singhiozzava. Il dottor Dusseldorf ripeteva: «Abbiamo provato di tutto, credetemi, le abbiamo tentate tutte». E mio padre rispondeva con voce soffocata: «Ne sono sicuro, dottore, ne sono sicuro». Sono rimasto con l'orecchio incollato alla porta di ferro. Non sapevo più che cosa fosse più freddo, se il metallo o io. Poi il dottor Dusseldorf ha detto: «Volete abbracciarlo?» «Non ne avrò mai il coraggio», ha detto mia madre. «Non deve vederci in questo stato», ha aggiunto mio padre. Ed è stato allora che ho capito che i miei genitori erano due vigliacchi. Peggio, due vigliacchi che mi prendevano per un vigliacco. Siccome dallo studio arrivava il rumore di sedie che si spostavano, ho intuito che stavano per uscire e ho aperto la prima porta che mi sono trovato davanti. E così mi sono ritrovato nel ripostiglio delle scope, dove ho passato il resto della mattinata, perché, forse non lo sai, Dio, ma i ripostigli delle scope si aprono dall'esterno, non dall'interno. Come se avessero paura che di notte le scope, i secchi, gli strofinacci tagliassero la corda. Ad ogni modo, non mi dava fastidio trovarmi rinchiuso al buio, perché non avevo più voglia di vedere nessuno e perché le gambe e le braccia non mi rispondevano più tanto bene dopo il colpo che avevo ricevuto sentendo quello che avevo sentito. Verso mezzogiorno ho udito un gran trambusto al piano di sopra. Ascoltavo i passi, le corse. Poi si sono messi a gridare il mio nome dappertutto. «Oscar! Oscar!» Mi faceva bene sentirmi chiamare e non rispondere. Avevo voglia di scocciare il mondo intero. Dopo credo di aver dormito un po'. Poi ho percepito il ciabattare della signora Andà, la donna delle pulizie. Ha aperto la porta e ci siamo fatti paura l'un l'altra e abbiamo urlato fortissimo, lei perché non si aspettava di trovarmi là dentro e io perché non mi ricordavo che fosse così nera e né che gridasse così forte. Dopo c'è stata una bella confusione. Sono venuti tutti, il dottor Dusseldorf, la capo infermiera, le infermiere di servizio, le altre donne delle pulizie. Invece di sgridarmi come avrei creduto, sembravano sentirsi tutti in colpa e ho capito che bisognava approfittarne in fretta della situazione. «Voglio vedere nonna Rosa». «Ma dove ti hai ricacciato, Oscar? Come ti senti? Voglio vedere nonna Rosa». «Come sei finito in quel ripostiglio? Hai seguito qualcuno? Hai sentito qualcosa? Voglio vedere nonna Rosa». «Bevi un bicchiere d'acqua». «No, voglio vedere nonna Rosa». «Prendi una boccata di...». «No, voglio vedere nonna Rosa». Un pezzo di granito, una roccia, una lastra di cemento, niente da fare. Non ascoltavo nemmeno più quello che mi dicevano. Volevo vedere nonna Rosa. Davanti ai suoi colleghi, il dottor Dusseldorf appariva piuttosto seccato di non avere alcuna autorità su di me. Ha finito col cedere. «Chiamate quella signora!» Allora ho consentito a riposarmi e ho dormito un po' nella mia stanza. Quando mi sono svegliato, nonna Rosa era lì. Sorrideva. «Bravo, Oscar, ce l'hai fatta! È stato un bello schiaffo per loro. Ma il risultato è che adesso mi invidiano. Ce ne freghiamo! Sono brave persone, Oscar, bravissime, me ne sbatto. Che cosa c'è che non va? Il dottor Dusseldorf ha detto ai miei genitori che sarei morto e loro sono scappati. Li detesto!» Le ho raccontato tutto nei particolari, come a te, Dio. Ha fatto nonna Rosa. «Mi ricordo il mio torneo a Bethune contro Sara Yup Laboum, la lottatrice dal corpo unto d'olio, l'anguilla del ring, un'acrobata che si batteva quasi nuda e che ti sgusciava fra le mani quando cercavi di farle una presa. Combatteva solo a Bethune, dove vinceva ogni anno la Coppa di Bethune. Beh, io la volevo, la Coppa di Bethune. Che cosa ha fatto nonna Rosa? Dei miei amici le hanno gettato addosso della farina quando è salita sul ring. Olio più farina, era pronta da friggere. In tre croci e due movimenti l'ho spedita al tappeto. Sara Yup Laboum. Dopo di me non la chiamavano più l'anguilla del ring, ma il merluzzo impanato. Mi scuserà, nonna Rosa, ma non riesco proprio a capire il paragone. Ma è lampante! C'è sempre una soluzione. Oscar, c'è sempre un sacco di farina da qualche parte. Dovresti scrivere a Dio, è più forte di me, anche per il catch. Sì, anche per il catch, Dio sa il fatto suo. Prova, Oscar, che cos'è che ti fa più male? Detesto i miei genitori, e allora detestali moltissimo. E lei a dirmelo, nonna Rosa? Sì, detestali moltissimo. Quando ti sarai sfogato, ti accorgerai che non era il caso. Racconta tutto a Dio e nella tua lettera chiedigli di venirti a trovare. Lui si sposta. A modo suo, non spesso, addirittura di rado. Perché? È malato anche lui? Allora ho capito dal sospiro di nonna Rosa che non voleva confessarmi che anche tu, Dio, sei messo male. I tuoi genitori non ti hanno mai parlato di Dio, Oscar. Lasci perdere. I miei genitori sono dei cretini. Ma certo, ma non ti hanno mai parlato di Dio? Sì, solo una volta, per dire che non ci credevano. Loro credono giusto a Babbo Natale. Ma sono proprio così cretini, Oscar. Non se lo immagina. Il giorno in cui sono tornato da scuola dicendo loro che dovevano finirla di raccontare fesserie, che sapevo come tutti i miei compagni che Babbo Natale non esisteva, avevano l'aria di cadere dalle nuvole. Siccome ero piuttosto furioso di essere passato per un idiota nel cortile della ricreazione, mi hanno giurato che non avevano mai voluto ingannarmi e che avevano creduto sinceramente che Babbo Natale esistesse e che erano molto delusi, ma davvero molto delusi nell'apprendere che non era vero. Due autentici deficienti, le dico. Nonna Rosa. Dunque, non credono in Dio? No. E la cosa non ti ha incuriosito? Se mi interessa quello che pensano i cretini, non avrò più tempo per quello che pensano le persone intelligenti. Hai ragione. Ma il fatto che i tuoi genitori, che secondo te sono dei cretini, sì, dei veri cretini, nonna Rosa. Dunque, se i tuoi genitori che si sbagliano non ci credono, perché non dovresti crederci tu e chiedergli una visita? D'accordo. Ma non mi ha detto che è infermo? No. Ha un modo molto speciale di far visita. Ti viene a trovare con il pensiero nel tuo spirito. Questo mi è piaciuto, l'ho trovato fortissimo. Nonna Rosa ha aggiunto, vedrai, le sue visite faranno un gran bene. Ma ok, gliene parlerò. Per il momento, le visite che mi fanno più bene sono le tue. Nonna Rosa ha sorriso e quasi timidamente si è chinata per darmi un bacio sulla guancia. Non osava andare fino in fondo, chiedeva il permesso con lo sguardo. Su, mi baci. Non lo dirò agli altri, non voglio rovinarle la reputazione di ex lottatrice. Le sue labbra si sono posate sulla mia guancia e la cosa mi ha fatto piacere. Ho sentito un calore, un solletico, un profumo di cipria e di sapone. Quando torna? Ho il diritto di venire solo due volte alla settimana. Non è possibile, nonna Rosa, non aspetterò tre giorni. È il regolamento. Chi lo fa il regolamento? Il dottor Dusseldorf. Il dottor Dusseldorf in questo momento se la fa addosso quando mi vede. Vada a chiedergli permesso, nonna Rosa. Non scherzo. Mi ha guardato, esitante. Non scherzo. Se non viene a trovarmi tutti i giorni, io non scrivo a Dio. Proverò. Nonna Rosa è uscita e mi sono messo a piangere. Prima non mi ero reso conto di quanto avessi bisogno di aiuto. Non mi ero reso conto prima di quanto fossi veramente malato. All'idea di non vedere più nonna Rosa capivo tutto e mi scioglievo in lacrime che mi bruciavano le guance. Per fortuna ho avuto un po' di tempo per riprendermi prima che rientrasse. È tutto sistemato, ho il permesso. Per 12 giorni posso venire a trovarti ogni giorno. Me e me soltanto, te e te soltanto, Oscar, 12 giorni. Allora non so che cosa mi ha preso, ho ricominciato a singhiozzare, eppure so che i ragazzi non devono piangere, soprattutto io, con la mia testa d'uovo, che non somiglio né a un ragazzo né a una ragazza, ma piuttosto un marziano. Niente da fare, non riuscivo a fermarmi. 12 giorni, va davvero così male, nonna Rosa? Anche lei aveva voglia di piangere, si tratteneva a fatica, l'ex lottatrice impediva alla ragazza di un tempo di lasciarsi andare. Era bello da vedere. E mi ha distratto un po'. Che giorno è oggi, Oscar? Diamine, non vede il mio calendario? Il 20 dicembre. Nel mio paese, Oscar, c'è una leggenda che sostiene che durante gli ultimi 12 giorni dell'anno si può indovinare che tempo farà nei 12 mesi dell'anno seguente. Basta osservare ogni giornata per avere in miniatura il quadro del mese. Il 20 dicembre rappresenta gennaio, il 21 dicembre febbraio e così via, fino al 31 dicembre, che prefigura il dicembre seguente. È vero, è una leggenda, la leggenda dei 12 giorni divinatori. Vorrei che ci giocassimo, tu e io, soprattutto tu. A partire da oggi osserverai ogni giorno come se ciascuno contasse per 10 anni. 10 anni? Sì, un giorno, 10 anni. Ma allora, fra 12 giorni avrò 120 anni. Sì, te ne rendi conto? Nonna Rosa mi ha baciato, ci prende gusto, lo sento. E poi se n'è andata. Allora, ecco, Dio. Stamattina sono nato e non me ne sono reso conto bene. È diventato più chiaro verso mezzogiorno, quando avevo 5 anni. Ho guadagnato in coscienza, ma non è stato per apprendere delle buone notizie. Stasera ho 10 anni ed è l'età della ragione. Ne approfitto per chiederti una cosa. Quando hai qualcosa da annunciarmi, come a mezzogiorno per i miei 5 anni, sii meno brutale. Grazie. A domani. Baci. Oscar. Postscriptum. Ho una cosa da chiederti. So che ho diritto a un solo desiderio, ma il mio desiderio di un attimo fa, più che un desiderio, era un consiglio. Sarei d'accordo per una visitina, una visita in spirito. Trovo la cosa fortissima. Mi piacerebbe molto che me ne facessi una. Sono disponibile dalle 8 del mattino alle 9 di sera. Il resto del tempo dormo. Talvolta schiaccio dei pisolini anche durante la giornata a causa delle cure, ma se mi trovi così, non esitare a svegliarmi. Sarebbe stupido mancare all'appuntamento per così poco, no? Caro Dio, oggi ho avuto da 70 a 80 anni e ho molto riflettuto. Ho usato il regalo natalizio di Nonna Rosa, non so se te ne avevo parlato. È una pianta del Sahara che vive tutta la sua vita in un solo giorno. Non appena il seme riceve dall'acqua, germoglia, diventa stelo, mette le foglie, fa un fiore, produce dei semi, avvizzisce, si appiattisce e pug, la sera è morto. È un regalo straordinario. Ti ringrazio di averlo inventato. L'abbiamo annaffiata stamattina alle 7, Nonna Rosa, i miei genitori e io. A proposito, non so se te l'ho detto, in questo momento abitano da Nonna Rosa perché è meno lontano. E ho potuto seguire tutta la sua esistenza. Ero commosso. È piuttosto gracile e striminzita, non ha nulla di un baobab, ma ha fatto valorosamente tutto il suo lavoro di pianta, come una grande, davanti a noi, in una giornata, senza fermarsi. Con Peggy Blue abbiamo letto a lungo il dizionario medico. È il suo libro preferito. Le malattie l'appassionano e si chiede quali potrà avere in futuro. Io ho cercato le parole che mi interessavano. Vita, morte, fede, Dio. Forse non mi crederai, non c'erano. Nota, questo prova già che né la vita, né la morte, né la fede, né tu siete delle malattie, il che rappresenta una notizia piuttosto buona. Però in un libro così serio dovrebbero esserci delle risposte alle domande più serie, no? Nonna Rosa, ho l'impressione che nel dizionario medico ci siano solo delle cose particolari, dei problemi che possono capitare a questo o a quel tizio, ma non ci sono le cose che ci riguardano tutti, la vita, la morte, la fede, Dio. Forse bisognerebbe consultare un dizionario filosofico, Oscar. Tuttavia, anche se trovi le idee che cerchi, rischi ugualmente di rimanere deluso. Propone parecchie risposte molto diverse per ogni nozione. Come mai? Le domande più interessanti rimangono domande, avvolgono un mistero. A ogni risposta si deve associare un forse. Sono solo le domande senza interesse ad avere una risposta definitiva. Vuol dire che per vita non c'è soluzione? Voglio dire che per vita ci sono parecchie soluzioni, dunque nessuna soluzione. Quello che penso io, Nonna Rosa, è che l'unica soluzione per la vita sia vivere. Il dottor Dusseldorf è passato a vederci, con la sua aria da cane bastonato, che lo rende ancora più espressivo, con le grandi sopracciglia nere. «Si pettina le sopracciglia, dottor Dusseldorf?» ho chiesto. Si è guardato attorno, molto sorpreso, con l'aria di chiedere a Nonna Rosa e ai miei genitori se avesse udito bene. Ha finito col dire di sì, con voce soffocata. Non bisogna fare una faccia simile, dottor Dusseldorf. Ascolti, le parlerò francamente, perché io sono sempre stato molto corretto sul piano medicina e lei è stato impeccabile sul piano malattia. La smetta con quell'espressione colpevole. Non è colpa sua se è costretto ad annunciare brutte notizie alle persone, malattie dai nomi latini e guarigioni impossibili. Deve rilassarsi, distendersi. Non è Dio Padre, non è lei che è a comandare la natura. Lei è solo un riparatore. Deve rallentare, dottor Dusseldorf, diminuire la pressione e non darsi troppa importanza, altrimenti non potrà continuare a lungo con questo mestiere. Guardi già la faccia che ha. Ascoltandomi, il dottor Dusseldorf aveva la bocca come se stesse bevendo un uovo. Poi ha sorriso, ha fatto un vero sorriso e mi ha abbracciato. Hai ragione, Oscar. Grazie di avermelo ricordato. Di nulla, dottore, al suo servizio. Torni quando vuole. Ecco, Dio, la tua visita invece continua ad aspettarla. Vieni, non esitare, vieni, anche se ho molta gente intorno in questo momento. Mi farebbe davvero piacere. A domani. Baci, Oscar. Peggy Blue è partita. È ritornata dai suoi genitori. Non sono stupido. So benissimo che non la rivedrò mai più. Non ti scriverò perché sono troppo triste. Abbiamo passato la nostra vita insieme, Peggy ed io. Adesso mi ritrovo solo, calvo, rammollito e stanco nel mio letto. Che brutta cosa, invecchiare. Oggi non ti voglio più bene, Oscar. Caro Dio, grazie di essere venuto. Hai scelto davvero il momento giusto perché non stavo bene. Forse anche perché eri rimasto turbato dalla mia lettera di ieri. Quando mi sono svegliato ho pensato che avevo 90 anni e ho girato la testa verso la finestra per guardare la neve. E allora ho indovinato che venivi. Era mattino, ero solo sulla terra. Era talmente presto che gli uccelli dormivano ancora, che persino l'infermiera di notte, la signora Ducroux, aveva dovuto schiacciare un pisolino e tu cercavi di fabbricare l'alba. Facevi fatica, ma insistevi. Il cielo impallidiva, tingevi l'aria di bianco, di grigio, di azzurro, respingevi la notte, risvegliavi il mondo, non ti fermavi. È stato allora che ho capito la differenza fra te e noi. Tu sei un tipo infaticabile, uno che non si stanca, sempre al lavoro. Ed ecco il giorno, ed ecco la notte, ed ecco la primavera, ed ecco l'inverno, ed ecco Peggy Blue, ed ecco Oscar, ed ecco Nonna Rosa. Che salute di ferro! Ho capito che eri qui, che mi rivelavi il tuo segreto. Ogni giorno guarda il mondo come se fosse la prima volta. Allora ho seguito il tuo consiglio con impegno. La prima volta. Contemplavo la luce, i colori, gli alberi, gli uccelli, gli animali. Sentivo l'aria che mi passava nelle narici e mi faceva respirare. Udivo le voci che salivano nel corridoio come nella volta di una cattedrale. Mi trovavo vivo. Fremevo di pura gioia, la felicità di esistere. Ero incantato. Grazie, Dio, di aver fatto questo per me. Avevo l'impressione che mi prendessi per mano e che mi conducessi nel cuore del mistero a contemplarlo. Grazie. A domani. Baci. Oscar. Poi ho scritto il mio desiderio. Puoi rifare il colpo della prima volta ai miei genitori? Nonna Rosa credo che lo conosca già. E poi anche a Peggy, se hai il tempo. Caro Dio, oggi ho 100 anni, come Nonna Rosa. Dormo molto, ma mi sento bene. Ho cercato di spiegare ai miei genitori che la vita è uno strano regalo. All'inizio lo si sopravvaluta, questo regalo. Si crede di aver ricevuto la vita eterna. Dopo lo si sottovaluta, lo si trova scadente, troppo corto, si sarebbe quasi pronto a gettarlo. E infine ci si rende conto che non era un regalo, ma solo un prestito. Allora si cerca di meritarlo. Io che ho 100 anni, so di che cosa parlo. Più si invecchia, più bisogna dar prova di gusto per apprezzare la vita. Si deve diventare raffinati, artisti. Qualunque cretino può godere della vita a 10 o a 20 anni, ma a 100, quando non ci si può più muovere, bisogna avvalersi della propria intelligenza. Non so se li ho convinti del tutto. Valli a trovare, finisci il lavoro. Io sono un po' stanco. A domani. Baci, Oscar. Caro Dio, 110 anni. Sono tanti. Credo di cominciare a morire. Oscar. Thank you.
Caro Dio, il ragazzino è morto. Sarò sempre una signora in rosa, ma non sarò più nonna Rosa. Lo ero soltanto per Oscar. Si è spento stamattina, durante la mezz'ora in cui i suoi genitori e io siamo andati a prendere un caffè. Lo ha fatto senza di noi. Penso che abbia aspettato quel momento per risparmiarci, come se volesse evitarci la violenza di vederlo scomparire. Era lui in realtà a vegliare su di noi. Ho il cuore grosso, ho il cuore pesante. Oscar vi abita e non posso scacciarlo. Bisogna che tenga ancora le mie lacrime per me fino a stasera, perché non voglio confrontare la mia pena con quella inesprimibile dei suoi genitori. Grazie di avermi fatto conoscere Oscar. Grazie a lui ero divertente, inventavo delle leggende, me ne intendevo persino di Catch. Grazie a lui ho riso e ho conosciuto la gioia. Mi ha aiutata a credere in te. Sono piena di un amore ardente, me ne ha dato tanto che ne ho per tutti gli anni a venire. A presto, nonna Rosa. PS. Negli ultimi 3 giorni Oscar aveva posato un biglietto sul suo comodino. Credo che ti riguardi. Ci aveva scritto: solo Dio ha il diritto di svegliarmi.
Rientriamo nel vaso di Pandora, cercando di darci un contegno. Ogni volta che arrivo alla fine mi ritrovo commossa, spero sempre che il finale cambi. E credo che questa sia la forza di una buona scrittura, ne sono convinta sempre di più. Insomma, vi dico, la voce della Dama in Rosa è quella di Silvia Visini, e vi assicuro che non è stato facile entrare in questo modo nella storia per lei. Non posso che essergliene grata, anche perché il risultato è come immaginavo e ne sono felice. Grazie quindi a Silvia e grazie a Gianluigi Bergognini per esserci sempre, sempre con il sorriso e impegno. Sono veramente impagabili. Non posso che ringraziare tutti voi per essere parte fondamentale del Vaso di Pandora, perché se non ci fossero questi ascolti, che ci sono e vi assicuro che ci sono, non saremmo arrivati alla 3ª stagione, ve lo posso assicurare. Grazie di cuore. Fate il passaparola però se vi capita. Grazie a Giulia Spanghero per averci donato l'illustrazione che trovate sul nostro sito www.pandoralestredelvaso.it, dedicata a Oscar e la Dama in Rosa. Se volete conoscere meglio il suo lavoro, andate nel suo sito www.giuliaspanghero.com. Non ve ne pentirete, ve lo assicuro. Noi ci risentiamo presto con una pagina, i miei consigli di lettura che vi consiglio di non perdere. E che dire, a presto Fox. Pandora raccolse ogni goccia d'anima per riporla al sicuro dentro quel vaso, il dono di Zeus, la salvezza si strinse alla speranza, e con nuova forza, la vita soffiò sugli uomini, senza mai arrendersi, quasi.